Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Michela Graziani, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta davvero qui nel nostro piccolo posto delle parole per condividere un libro intitolato Bach, scritto da,
esatto,
Pedro Eiras.
Grazie a lei per l'invito.
Ma grazie per essere qui a farci capire, entrare nella parola di Pedro Eiras, in quanto lei ha curato la traduzione di questo libro, che ha la postfazione di Claudio Trognoni, dell'Università degli Studi di Roma, l'Università Tor Vergata. La casa editrice è Il Ramo e La Foglia Edizioni. Allora, Michela Graziani, incominciamo subito con il conoscere, per chi non avesse mai sentito parlare di Pedro Eiras, e sentir parlare di Pedro Eiras, leggere di Pedro Eiras soprattutto, è una sorpresa, ed è importante essere sorpresi positivamente e non poco da un libro come questo, Bach, e dal suo fluire, riprendendo proprio il senso e il significato della parola Bach. Ci racconta di Pedro Eiras?
Con molto piacere. L'autore di Bach, Pedro Eiras, è caro amico, nonché docente universitario dell'Università di Porto. È un autore portoghese, coetaneo anche, che è autore già di un'ampia produzione letteraria da molto tempo. E si è cimentato soprattutto con saggistica, testi narrativi, e ultimamente anche ha iniziato a esordire con testi poetici. È autore anche di pièce teatrali, se non mi ricordo male. E quindi la conoscenza di Pedro Eiras risale a molti anni fa, e l'avevo però solo conosciuto come collega, come docente universitario. Poi lentamente ho iniziato anche a conoscerlo più da vicino come autore, tant'è che qualche anno fa, nel 2019, fu lo stesso Eiras a manifestarmi in modo molto esplicito il desiderio di veder tradotto il suo Bach in lingua italiana. In realtà il motivo non me l'ho mai spiegato. Io gliel'ho chiesto, ovviamente, fin dall'inizio, quando ero anche titubante, di accettare questa sua proposta, che era anche un po' una sfida, perché io, in modo sincero, sono un docente universitario, non sono una traduttrice. Anni fa ho tradotto dei testi poetici, è vero, ma in modo molto sporadico, e quindi non avevo mai ricevuto una richiesta così diretta, così immediata, perché la voi traduzione che avevo intrapresi per mia volontà. Quindi mi trovai davanti a questa richiesta un po' particolare, e presa anche da altri impegni universitari, all'inizio risposi che non sarei riuscita a a realizzare subito il suo desiderio, però ci avrei pensato. E poi successe per caso che andai a risfogliare il Bach portoghese di Eiras, per vari motivi che non so se adesso possono interessare, magari forse verranno fuori successivamente. E allora, andando a rileggere con calma il testo di Eirash, sentì proprio un trasporto emotivo. E come mai? Intanto per i contenuti, per certi contenuti di questo testo, che quel giorno, quando io avevo riaperto per caso il testo portoghese, mi avevano colpita profondamente. E posso ricordare, ecco, la parte, la sezione di Bach che avevo riaperto, la sezione che riguardava Etty Hillesum, quindi la sezione legata alla deportazione,
quella ragazza seduta su uno zaino dentro,
esatto,
un vagone,
esatto,
che,
esatto,
cerca di aiutare
i suoi compagni di sventura, proprio, esatto, perché era il giorno della memoria, quando andai a riaprire per caso il testo di Eirash, e lo aprì per caso proprio in concomitanza di quella sezione lì, e allora sentii questo fortissimo trasporto. La scrittura di Eirash mi aiutò notevolmente a lasciarmi trasportare, prima di tutto nella lettura. Rilessi intanto quella sezione tutto d'un fiato, e poi chiusi il libro e andai però alla scrivania e aprì il computer, e da lì dopo ho iniziato allora a tradurre, quindi con il testo a fianco, perché sentivo il bisogno di dare voce a quelle parole portoghesi anche nella mia lingua, e da lì quindi iniziò il lavoro di traduzione. E Eirash quindi è un autore molto fine, io lo definisco così, molto fine, molto meticoloso nella scrittura, nello stile che adopera, cura ogni dettaglio, non lascia mai niente al caso. E questa sua meticolosità, questa sua precisione non solo stilistica ma anche contenutistica, l'ho ritrovato poi nel confronto che noi abbiamo avuto per la traduzione italiana, perché la bellezza di poter tradurre un autore che è ancora vivo è il fatto di poter condividere, di entrare in contatto con lui e poter condividere insieme a lui domande, osservazioni, dubbi che regnano sovrani chiaramente ogni qualvolta ci approcciamo a un lavoro di traduzione.
Però questo quindi libro non è, come può far pensare il titolo, Bach, ovvero Johann Sebastian Bach, è sì un omaggio, certamente, uno straordinario omaggio a questa figura così potente. Ma nel contempo
sì,
Pedro Eirash ci fa entrare, potremmo dire fa entrare in scena dei personaggi che sono, delle presenze che sono inattese. E queste persone, questi personaggi che possono essere inattesi, sembra che vadano a scompaginare un'armonia, una melodia. E invece... presenza dopo presenza ne creano una nuova, perché questo libro a ogni pagina offre una melodia di Bach, ma una melodia anche legata al contemporaneo, per cui ci fa vedere quest'uomo, ma non solo, veramente in una situazione molto molto plurale, ed è per questo e per tanti altri motivi che questo libro diventa molto singolare.
Esatto, è vero. È solo apparentemente che Bach rinvia subito al compositore tedesco. Questo forse è il primo inganno voluto da Eirash, perché il titolo è essenziale ed è chiaro, è diretto, arriva subito al lettore, e tutti noi, qualsiasi lettore, si aspetterebbe, iniziando a sfogliare questo testo, di trovare sempre e solo riferimenti al nostro compositore tedesco. E invece forse il disorientamento, anche la bellezza, è quello proprio di vedere dialogare in modo anche, per così dire, virtuale, il nostro Bach con tanti altri personaggi, con scrittori, intellettuali che avevano recuperato Bach in epoca noi contemporanea, oppure ci sono riferimenti non più al compositore tedesco, ma a certi, ad alcune tematiche che hanno ruotato attorno a Bach, che hanno fatto parte della sua vita. E quindi ecco che questo testo per me è un grande dialogo intertestuale, dove il punto centrale, il punto di partenza è Bach, ma poi dopo assistiamo a una vera e propria apertura riflessiva su alcuni temi poi universali che hanno però fatto parte della vita di Bach.
Temi universali, quindi, però anche temi molto...
Tipo la vita, la morte.
Certo, vediamo per esempio il tema sollevato dal filosofo Leibniz, no? però dei temi anche molto... molto piccoli, molto singolari, direi anche intimi, e la capacità di entrare nell'intimità di un gesto come quello di cantare una ninna nanna a un piccolo bambino per farlo addormentare e vedere in quella gestualità, in quel piccolo momento molto intimo, un'apertura straordinaria al mondo.
Esatto, è un finale proprio, forse chissà anche non a caso, Eirash ha scelto quel riferimento per la parte conclusiva del testo, quasi come giustamente ha accennato lei, una sorta di apertura al mondo, di dialogo con il mondo.
Sì, perché le ultime parole di questo libro, a proposito di quanto stavamo dicendo, di questa breve melodia, una breve melodia nel mezzo della notte, tutto ciò che abbiamo... Sì. Tutto ciò che esiste in noi. E questo libro, a proposito del noi, è una ricerca continua, no? Dello sparigliare le carte per arrivare forse a intravedere, se non vedere, qualche cosa che è in noi, Michela Graziani.
Sì, di riflettere anche sempre dentro noi stessi. Un'altra caratteristica di Eirash è quella di aver sempre avuto una forte predilezione verso la filosofia. Lui è insegnante docente di letteratura portoghese, però la sua formazione è una formazione anche filosofica, e la filosofia è sempre presente anche nelle altre sue opere letterarie. E quindi probabilmente anche l'obiettivo di Bach è quello comunque di far riflettere il lettore attraverso un congiunto di personaggi che appartengono anche a epoche diverse, che non sono neanche mai entrati in contatto diretto tra loro, eppure attraverso di nuovo i singoli vissuti, ecco che possono contribuire a creare questa sorta di sinfonia, che una sinfonia che abbraccia spazi e tempi diversi, ma per mettere in contatto, in dialogo, in comunicazione questi vari personaggi e poi portare il lettore a non smettere mai di riflettere su certe tematiche che ci riguarderanno sempre, finché esisterà la specie umana.
Perché poi...
Sulla morte non è mai banale, anzi, sì. È sempre attuale.
È sempre attuale, è sempre necessario. E poi la musica, che in ogni modo è una presenza costante.
Il grande potere della musica. Esatto, e il silenzio della musica anche, però.
Queste sono due parole importanti, perché da una parte, Michela Graziani, la musica... Quando mi sono reso conto anche a seguito della lettura di questo libro, poi andando ad ascoltare alcune composizioni di Bach, qui in questo libro, che non è un libro per addetti alla musica, è un libro per addetti alla vita, tutti quanti lo siamo, e la musica non è qualche cosa che sia dentro un disco, dentro un file, ed è lì sempre quella, ma la musica cambia secondo il momento in cui viene interpretata, viene ascoltata. Quindi c'è questa evoluzione musicale che Pedro Eirash ci propone davanti, che metaforicamente è anche un po' il senso della nostra vita, no? È anche il senso dei personaggi che sfilano davanti a noi, anzi, potremmo dire che ci accompagnano, si sono vicini nel corso di questa lettura.
Esatto, perché perché la musica è vita ed è un susseguirsi di cambiamenti, di variazioni, e queste variazioni proprio accompagnano la vita stessa anche del compositore. Lo stesso Bach sappiamo che non era stato gradito e apprezzato in vita. La sua fortuna, come spesso avviene per i grandi nomi, è avvenuta postuma. E quindi le stesse variazioni di Bach riflettono in qualche modo le sue sofferenze, i suoi stati d'animo, e allora è bello anche magari leggere questo libro lasciandosi trasportare dalle musiche di Bach, da quelle che Eirasch ha anche indicato, o se no anche scegliendone eventualmente alcune a caso, perché l'attinenza risalta pienamente.
Ed è un'attinenza musicale importante, perché a proposito di sorprese ci porta persino nella Bibbia, ci porta nel Vangelo, ci porta nella parabola del figlio il prodigo. È l'unico momento in cui, se ricordo bene, c'è musica all'interno della vita di queste parole, no? Di queste scritture. Ed è importante perché anche qui c'è un aggancio a quello che può essere, a quello che può la musica interpretare il senso della vita, e lo interpreta anche nella parabola del cosiddetto figlio il prodigo, e non solo, perché qui in un capitolo quando si apre dicendo apro la Bibbia, cerco la musica. Ecco, io credo che sia straordinaria questa cosa nel racconto dedicato a Gesù, chiamato Yeshua Ben Yosef. Ecco, e aprire la Bibbia per cercare la musica. E quindi, esatto, se apriamo la Bibbia e cerchiamo la musica, smettiamo di essere desmusici.
È vero. E lasciamoci sempre abbracciare dalla bellezza dei testi letterari di alto livello, come quello di Eirasch, e anche dalla musica di alto livello, perché chiaramente Eirasch è un giovane autore, però pur essendo giovane si può percepire, almeno spero, insomma, attraverso in questo caso la traduzione, ma meglio ancora se abbiamo la fortuna di leggere il testo in lingua originale, penso che sia facile capire la profondità di questo autore, che va a scavare nel profondo delle cose, e cercando appunto poi di portare qualsiasi lettore a non smettere mai di riflettere, in modo quindi da avere sempre lettori pensanti, attivi e non passivi o remissivi, e attraverso i riferimenti intertestuali proposti in questo caso da Eirasch permetterci anche di conoscere nomi nuovi se non li conosciamo, oppure di conoscere meglio altri autori che magari avevamo dimenticato o avevamo trascurato, per cercare sempre di costruire anche dentro di noi un dialogo inter artes, interdisciplinare, non solo un dialogo intimista, filosofico, ma permetterci di metterci sempre in contatto, in comunicazione con autori o testi di epoche e spazi completamente diversi, perché poi i collegamenti si possono sempre ricostruire. Quindi è come se fosse un po' un invito anche alla letteratura comparata, alla filosofia comparata, alla musica comparata, la comparatistica, ecco, per non essere mai settoriali o vivere nel nostro piccolo orticello, ma ecco, ricordare attraverso la vita di altre persone quelle che continuano a essere delle tematiche che poi riguardano tutti, ecco.
Abbiamo parlato della musica, Michela Graziani, però dopo il capitolo dedicato a Eti Illesum, e non è un caso, c'è il capitolo più singolare, si intitola Ich habe genug, e qui entriamo nel silenzio, perché Pedro Eirasch quasi abdica al suo ruolo di scrittore e ci dice: adesso sei tu che scrivi, Sei tu lettore che scrivi, abbi il coraggio, mettiti di fronte a questa pagina bianca e abbi il coraggio di scrivere quelle parole che io non ho scritto, e le parole sono le tue.
Esatto, esatto. In questo caso abbiamo il silenzio della parola, così come nel caso invece di Etty Hillesum abbiamo il silenzio della parola, anche della musica. Lì neanche la musica agisce con il viaggio di deportazione. E dopo allora ecco che Eirash, quasi come in uno stato, no, di sofferenza profonda a causa di quel viaggio della deportazione, anche lui è come se non avesse più altre parole da aggiungere, e qui in questa sezione sente il bisogno di lasciare delle pagine bianche, di sospensione quasi, prima di ritornare poi a scrivere e a riutilizzare la parola. Ma qui è come se ci fosse proprio una fase di stallo, quasi come se avesse il bisogno di fermarsi. Ne ho abbastanza, no? Habe genug. E ora devo stare zitto, ora devo smettere di scrivere per recuperare le forze, le idee, e solo dopo potrò ritornare a scrivere, come del resto infatti avviene anche in ogni procedimento narrativo o anche compositivo. Ci sono i momenti di stallo in cui un autore, un compositore quasi non riesce più a continuare l'opera che aveva iniziato, e allora c'è bisogno di fermare questo tempo per recuperare o ritrovare nuove idee, nuove energie, aspettare la scintilla anche che faccia procedere nel lavoro.
A proposito di fermare il tempo, Michela Graziani, fermiamo il tempo e fermiamo il nostro sguardo sull'immagine di copertina. Che cosa ci dice questa immagine?
Sull'immagine
di copertina del libro.
Ah, la copertina, che è bellissima. È un dipinto di Simone Giacopi. E anche la copertina è molto emblematica, molto significativa. È un invito, almeno io lo leggo in questa maniera, un invito a avvicinarsi alla musica. Abbiamo un pianoforte che si intravede, non si vede del tutto nella sua interezza, ma si vede, quindi lui è il protagonista. Abbiamo questa luce calda della parete che fa da sottofondo, e poi prima, come a prepista, abbiamo questa bella libreria. Quindi la copertina suggerisce un invito a entrare e a lasciarsi trasportare dal testo di Eirash e da tutto il mondo che in esso è raffigurato.
E questo libro si apre con una toccante lettera della seconda moglie di Johann Sebastian Bach, Anna Magdalena. Esatto. E qui comincia la serie di racconti per entrare nello sguardo di Bach, ma non solo ovviamente nel suo sguardo. Il libro, lo ricordo, è pubblicato dalla casa editrice Il Ramo e la Foglia, e Michela Graziani ne ha curato la traduzione. Ma prima di salutarci, Michela Graziani, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni mi sto occupando della mia attività didattica, perché è un'attività didattica molto intensa in questo periodo, e mi sto occupando della lingua portoghese del Cinquecento e dell'epoca medievale, quindi testi nella lingua portoghese del Cinquecento, come anche i Lusiadi di Camões, scritte nella lingua del Cinquecento, e poi cantigas gallego-portoghesi, quindi i primi componimenti poetici scritti nella lingua antica portoghese.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Michela Graziani. Buona giornata.
Questo è per ora.
Buongiorno.
Bene, la ringrazio molto, è stato un piacere.